non sarà più un autore, un artista che intenzionalmente vuole provare a raccontare Gesù o parlare del Vangelo rispetto a quello che abbiamo visto Ravenna, il Beato Angelico, quindi non viene da una spiritualità particolare e profonda che vuole mettere in mostra, ma nello stesso tempo, oserei dire, forse è ancora più profondo di quelle profondità, perché ricerca intenzionalmente la dimensione più spirituale della realtà. Mentre Ravenna e il Beato Angelico di fatto facevano ancora un po' la fotografia, facevano il disegnino, l'immagine più o meno realistica di come erano andate le cose, anche se già c'era un afflato molto spirituale, quindi si inserivano elementi, si toglievano, si componeva e la scena in ordine a una spiritualità, una idealità spirituale. Pensate all'ultima cena del Beato Angelico che gli fa fare la comunione, Gesù fa la comunione. Qui invece è l'arte stessa che vuole viversi come dimensione spirituale. E l'altra cosa bella che vi dico, andate a vedere Monet, perché a Palazzo Reale a Milano, quindi c'è, sono andato durante le vacanze di Natale, è notevole veramente, anche con i bambini è fatta benissimo, quindi anche molto molto didattica, quindi abbiamo la grazia di poter vedere un bel po' di opere, su una quarantina, quindi non è male. Quindi possiamo, oltre che vederlo in immagine su uno schermo, anche vederlo proprio dal vivo. Monet è un gigante, ho dovuto fare una scelta e spero anche di mostrare poi il perché di una scelta. Ad esempio le ninfee non le tratterò, anche se sono tra le cose più famose per cui viene ricordato. Vorrei innanzitutto offrirvi alcune chiavi di lettura, poi concentrarmi su tre dimensioni della realtà, tre serie di opere che Covoni, Cattedrale, Giardino provano a fare il lavoro che vi ho detto prima di far respirare l'afflato spirituale della realtà. Andiamo subito con le chiavi di lettura, così diventa anche più facile per noi seguirlo, quindi è il taglio che ci permette anche di godere di quello che poi andremo a vedere. Le prime due chiavi di lettura sono queste. La prima: non esistono cose, ma ci sono realtà. Non è la stessa cosa, no. Non esistono cose, oggetti, ob iectum, iectum gettare, ob a distanza. Cose buttate là, tipo io sono qua, le cose sono là. Non esistono oggetti, cose. Ci sono solo realtà che interagiscono con noi. Realtà che hanno già una trama di relazione con noi. E questo prima ancora di scoprire tante cose anche dal punto di vista scientifico. Quindi noi diremmo c'è un'aura particolare, c'è un magnetismo, c'è una radiazione, c'è la cosa, proprio perché c'è, comunque interagisce con te. Se è una persona è più facile da capire, ma anche un paesaggio, se c'è il sole, quello diciamo l'umore, te lo senti. Te lo senti, perché vuol dire che c'è qualche cosa che succede tra la cosa e te. Quindi non è mai una cosa, ma c'è sempre una realtà che dialoga con te. E tu che dialoghi con la realtà. E si interessa a questo, per questo a un certo punto abbandona anche la figurazione delle persone. Per quelle persone è più facile che tra persone ci sia una relazione. Ma se riesco a scoprire la relazione che esiste con la realtà, a forziori ancora di più con le persone, perché se riesco a farti comprendere che cosa succede con una pianta, con un covone, non perché sono animista, politeista, non è quella la questione, ma la relazione che tu vivi con la realtà, anche con la seggiola sulla quale siete seduti adesso, perché avviene qualche cosa, perché è sempre umano il rapporto, perché sono io uomo che entro in rapporto con una realtà, tant'è che noi non sappiamo com'è la realtà per i cani. Abbiamo fatto delle scoperte sul loro impianto, sugli occhi, quindi sappiamo se vengono i colori, ma come la percepiscono e come la vivono non lo sappiamo, perché noi siamo uomini, viviamo la realtà da uomini. Questa è la cosa sulla quale è affascinato fin dall'inizio della sua ricerca Claude Monet. 2. La realtà non è mai un'idea, non è mai una cosa astratta, immutabile, ma la realtà è reale perché muta. Io non sono più quello che ero 5 minuti fa, perché stanno cambiando le condizioni. Dentro di me è già avvenuto un bel po' di cellule suonate a farsi benedire, altre stanno arrivando, io mi penso fermo, immutabile, ma in realtà la realtà è reale proprio perché è continuamente in cambiamento. È dinamica, non la puoi fissare, perché se la finisci, la finisci, se la fermi è morta. Quindi devo riuscire a trovare il modo per vivere la realtà nel suo dinamismo che la lega con me. E la scelta che fa Monet è molto semplice ma decisiva: lo spazio-tempo. Se sapete un po' di Kant e delle condizioni trascendentali della conoscenza, la prima cosa che fai la incaselli così, in uno spazio, in un tempo. Perché sapete che sono questioni che abbiamo inventato un po' anche noi, per riuscire a starci dentro. Riuscite a immaginare quel primo uomo che guardando il sole e la luna poi ha fatto tutti i giri per capire? Facciamo che un giorno è così, una settimana è così, un mese, noi adesso diamo tutto per scontato. Ma Monet vuole arrivare a quel momento primigenio lì, perché a furia di l'hanno fatto gli altri non mi accorgo più del processo che l'ha generato. Anche il tempo, lo spazio, che cosa si avverte in quello spazio-tempo? E quindi, ad esempio, che è una cosa ipernota del suo modo di dipingere, se cambi ora, se cambi stagione, quella realtà lì non è più la stessa. Quella realtà lì non è più la stessa. Per questo è inutile fare tanti disegni diversi o tanti quadri diversi. Prendi un soggetto e guarda com'è in situazioni diverse, in spazio-tempo diversi, perché avrà un modo di legarsi a te diverso. Capite la potenza che c'è dietro qua? La singolarità della persona nel suo spazio, usatelo su un piano educativo, è di una potenza quella roba qua. Perché quel bambino, quel ragazzo, quella persona nel cammino di fede, nel cammino educativo, ti arriva lì, ma è in relazione con te attraverso un suo spazio-tempo che in dialogo con altri spazi-tempi si porta dietro un mondo di relazioni che tutte le volte che tu interagisci cambiano. E questo è il bello della vita. E Monet è interessato a quella roba qua, di riuscire a arrivare lì, a cogliere le relazioni tra le realtà. Come fare questo? Perché ce ne sono tanti modi per provare a esplorare questo. Lo puoi fare da un punto di vista scientifico, matematico, chimico, fisico. Lui lo vuole fare da artista, lavorando sulla percezione, non semplicemente sulla visione. Lui ha sempre insistito che i suoi quadri non si guardano, si percepiscono, perché lo devi sentire. Se vi ricordate Van Gogh, l'alta nota gialla, tutti i grandi pittori, musica, visione, orecchio, udito, non c'è più questa distinzione dei sensi, perché tu quando cogli, cogli in un tutto, è sinestetica la percezione. Quindi metti insieme tanti, visione, udito, tatto, tutto. Non possiamo noi che abbiamo fatto le arti divise, ma in realtà ogni arte tiene già dentro quel pezzo lì. Quindi io lo voglio fare attraverso, perché sono un pittore, ma voglio farti sentire tutti i sensi, quindi tu devi vedere la mia opera e sentire i rumori, e li sentiremo, li vedremo i rumori, perché ci entrerai talmente dentro che ti pare che ti succedano, appunto perché non c'è una visione neutrale. Basta con questa visione oggettiva, neutrale, è un falso mito, che dopo non dobbiamo piegare la realtà a noi, va bene, lo vedremo con Magritte, che è un bel problemino questo. Ma la questione seria è che tanto io vedo il mondo a modo mio, quindi fattene una ragione e cerca di capire cosa succede quando guardi il mondo. Cito, il soggetto, cioè il soggetto che devo dipingere, riveste per me un'importanza secondaria. Dipingere Gesù, dipingere un comune di sfieno, dipingere una crocifissione o dipingere una ninfea, è secondario, non è quello che hai dipinto, perché io voglio rappresentare ciò che vive tra l'oggetto e me, ciò che vivo, quella dinamica interiore, spirituale, quello spirito che ci passa lì dentro. Questo secondo lui è il modo di contemplare, questa è la contemplazione. Cos'è la contemplazione? Non tanto guardare, ma pensate anche proprio spirituale, è tanto guardare Gesù, ma rappresentare ciò che vive tra l'oggetto e me, questa è la contemplazione, ciò che avviene, ciò che è vita, ciò che è vitale, lo spirito, che avviene tra il contemplato e il contemplante. Ecco, io voglio provare a soffermarmi su questo dinamismo, voglio raccontare il processo, voglio portare in evidenza il processo che avviene nella generazione dell'opera d'arte. Quindi faccio un'opera d'arte, perché tu vedrai un quadro, ma io vorrei farti vedere il processo che l'ha generato. Per questa ragione che poi l'altra indicazione sotto, secondo lui la pittura è fusione, è immersione. Per questo ad esempio con le ninfee a un certo punto schiaccerà così tanto il punto di vista che tu ti senti dentro la ninfea, perché ci sei dentro nello stagno, perché non è di fronte a te ma è così schiacciato come se tu avessi dentro i piedini lì davanti. È fusione tra la realtà, il pittore, la tela e l'osservatore. Questo è l'altro colpo di genio degli artisti. Perché capite, tra me e voi, tra me e la realtà, è già un livello realtà e pittore, tra realtà e soggetto. Però io voglio provare a renderla oggetto, cioè un oggetto, una tela, che mi parli della realtà che esiste tra me e il reale, in maniera tale che chi lo guarda possa fare un'esperienza. Tanta roba, che vuol dire io ho capito una cosa, la vivo, pensate al Vangelo, tra me è successo, tra me e Dio quella roba qua, faccio un artefatto che è a disposizione di chiunque, perché chiunque lo vive e partecipa della realtà di cui sono stato io partecipe. Guarda, è fantastico, secondo lui lo si può fare solo con l'arte, tanto più con la pittura. Adesso qua non vado a discutere se la musica piuttosto che la scultura, piuttosto che la danza, piuttosto che il cinema, piuttosto che la letteratura, per lui la pittura. E perché la pittura? Perché è lì. E ricordate che anche con Cézanne abbiamo già fatto questi discorsi, è lì, è ferma, ma è dinamica. Riesci a tenere fermo un dinamismo, che devi vedere un film, menado, cioè ci vuole tanto tempo. E rischi poi di perderti, invece è lì, ma in realtà non è fermo ma si muove. Quindi per lui la pittura è quel luogo che permette di fare questa fusione degli orizzonti tra me pittore, la realtà che ho incontrato, l'oggetto che si chiama tela e tu che vai a partecipare di questa tela. Chiudo. Vedremo dal modo con cui tratta i colori, dal tipo di pennello che usa, che cosa succede secondo Monet nell'incontro con la realtà. Perché la realtà è densa, è corposa, è carnale. Quindi non faccio come i fiamminghi con il colore super oliato che è proprio lì che riduce. ma qui è proprio corposo, è carnale, perché ogni incontro è un corpo a corpo con la realtà, è la mia carne, tendendo tutto il mio corpo, tutta la mia realtà, e l'altra carne, la carne del mondo. Se questi quattro mini chiavi di lettura sono sufficientemente chiare, allora ve ne offro altre due celebri, perché poi ci concentriamo su quello che farà un po' da corpo al nostro percorso. Penso sappiate, nella storia dell'arte, che il nome impressionismo è venuto dal titolo che lui ha dato a questo quadro, Impressione levar del sole, 1872, e da qua impressione, impressionismo, con una rabbia che Monet ha vissuto per tutta la vita, qui 40 anni dopo ancora ce l'ha qua, perché poi hanno chiamato impressionisti e quelli che fanno un quadro e lo fanno perché si ho fatto le mie impressioni. Ecco, se pensate così, Monet si arrabbia, perché altro che le mie impressioni, non sono le mie impressioni, ma è quello che è successo nell'incontro tra realtà e me, è una roba molto più, perché le mie impressioni nel mio linguaggio, nel nostro linguaggio, ma anche nel Novecento, sembrerebbe è quello che io sento al di là di quello che è. Sono le mie impressioni, o impressioni, sì, impressioni, non è reale, sono un po' impressioni. Chi è quella persona lì? Boh, alla prima impressione mi sembra, è come se fosse così, un po' approssimativo. No, 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 per lui è esattamente il contrario. Qui è non l'approssimazione della realtà, ma il farsi prossimo della realtà fino in fondo. Perché quella cosa lì è quello che è successo. Io non ho visto delle barchette semplicemente, non ho visto semplicemente un sole, non ho visto semplicemente delle costruzioni, ma io ho respirato un mondo, l'ho respirato, ci ho partecipato. E io lì dentro, notate anche qua il punto di vista, lui è di fatto sopra, ma è dentro, perché lo vedi come se fosse da una banchina che guarda giù sul Tamigi, ma qui, caspita, sono desolato di essere stato la causa del nome dato a un gruppo la maggior parte del quale non aveva niente di impressionista. Solo uno, secondo lui, l'aveva capito, che è Paul Cézanne. Tutti gli altri che sono chiamati impressionisti, secondo Monet, non sono impressionisti. Forse un po' esagerato, non lo so, però dobbiamo tenere questa cosa qua. Impressionista, mi raccomando, vuol dire nel linguaggio suo, da cui è partito un po' il tutto, è riuscire a permettere alla realtà di dirsi, alla realtà di dirsi fino in fondo a me, perché sono io lì in quel momento, ma di riuscire poi a ridire quello che la realtà mi ha detto, in maniera tale che un altro che mi vede o vede quella cosa che io ho fatto possa parlare con la realtà. Quindi io sono andato a messa, ho partecipato di Gesù, riesco a trovare il modo per cui, se uno sente le mie parole, guarda i miei occhi, vede il mio gesto, riesce a percepire quello che la realtà mi ha detto. Capite che è un'operazione altamente spirituale, perché magari noi cristiani fossimo sempre bravi a fare quella roba qua, perché dirà che ci vuole un sacco di tempo e è doloroso e faticoso riuscire a arrivare a questo lavoro, perché tutti abbiamo fretta, tutti abbiamo fretta e vogliamo arrivare subito ai risultati, ma ci vuole tempo. Ahimè, non posso che ripeterlo, più vado avanti più ho difficoltà a rendere quello che sento. Noi ci lamentiamo anche noi con i nostri bambini, ragazzi, anche figli soprattutto, perché non mi dici quello che provi. Proiotti a dire che te proietti. Proiotti, mica la roba semplice. E più vai avanti, più ti accorgi che riuscire a portare a parola quello che senti, riuscire a trovare il modo per far percepire quello che la realtà è quello che stai vivendo. Beh, e guardate anche qui gli anni 1893, Freud era ancora di là da venire. Ma qui è un lavoro grosso, è un lavoro grosso. Per cui chi pensa di aver finito una tela è un terribile presuntuoso. Secondo lui recupera così la grande indicazione che già i grandi artisti, pensate anche solo a Michelangelo, erano arrivati, ma anche a Leonardo, con lo sfumato piuttosto che il cosiddetto non finito. Il modo migliore per finire, per completare un'opera, è non finirla. Perché finito vuol dire completo, perfetto. La realtà non è così. E io brancolo, e a volte sono proprio stanco perché non riesco a dire la bellezza, la forza che la realtà è nel suo essere apparentemente imperfetta. Ma in realtà questo suo essere imperfetto è la sua perfezione. Ricordate anche qui, per avere sempre dei grandi slanci e tessere relazioni anche solo evocative con Gaudì, quando diceva che l'albero è perfetto in equilibrio armonioso anche se mai nessun ramo di qua è lo stesso uguale di qua. Ma noi abbiamo imparato a fare l'armonia speculare: se è di qua è di qua, allora se è proporzionato, artefatto, allora è armonioso. Falso, falso come Giuda. Perché la realtà non è così, la realtà non è così. Questo è un tentativo umano di finire ciò che in realtà è l'infinito, il non finito, perché è non finibile. Per questo lui è spirituale, perché va alla ricerca di questo infinito custodito dentro il finito. Quindi partiamola così: quando tutti gli altri vedono solo delle cose, lui ci vede lo spirito del mondo. Quando tutti gli altri vedono una roba banale, lui ci vede dentro l'eterno. Quando tutti gli altri vedono semplicemente degli oggetti, lui sente, partecipa alla vita del mondo. E allora proviamo a vedere come l'ha fatto. Proviamo a vedere attraverso tre realtà che hanno caratterizzato la stagione, anche la sua stagione pittorica. Quindi c'aveva anche lui delle manie, non so come dire, prendeva una roba, per un po' ci lavorava e poi cambiava, per capire e per trovare sempre maggiormente delle chiavi di ingresso per respirare la realtà. Covoni, questa è una foto abbastanza realistica di quello che vedeva lui al tempo. Noi covoni di fieno non li facciamo così, non sono così i nostri, li facciamo su in maniera, adesso poi li arrotoliamo. Al tempo facevano così, con sopra anche questo palo, che a volte c'era, a volte non c'era, per tenere un po' in equilibrio. Sembravano tutte delle belle specie di casettine. Allora tu vai in giro e vedi quel mucchio di paglia lì. Ecco, tu vedi un mucchio di paglia, io voglio vedere la realtà. Che cosa quella realtà lì dice, mi dice cos'è? Capite lo sforzo che sta facendo? Perché se lo fai, lo farà anche con delle cose nobili, ma se lo fai con delle cose nobili è più facile. Lo fai con un bel fiore, con una ottima, ma è partito così, con le robe più semplici. Perché quando ho capito che funzionavano le robe più semplici, poi ha provato a esercitare le robe più difficili. Perché farlo con la cattedrale di Rouen è più difficile, perché è già una roba seria. E invece facciamolo con la roba semplice, perché se funziona con la roba semplice, allora così magari capiamo anche la cosiddetta arte povera, che nel Novecento ha spopolato. Le cose più banali, la scatoletta, il water, un rubinetto, perché se non lo vedi lì, ah, ma il rubinetto, beh, quella lì è arte, bravo, bravo. Dopo magari è il mio bull artista, ma la questione è quella. Per questo l'ho fatto con i covoni di fieno, Van Gogh l'ha fatto con una scarpa, è quella roba lì. Adesso noi lo facciamo anche matericamente in 3D dal vivo, va bene. Covoni, e adesso qua ne ha fatti 15, io non li metto nell'ordine cronologico di produzione, ma è quasi della stagione, quindi nell'evolversi delle stagioni e degli orari. 15. Per 15 volte più o meno quel covone, in tempi diversi, orari diversi, condizioni di tempo diverse. Perché se cambia l'atmosfera, cambia tutto. E diciamo con atmosfera qualcosa di grosso, non solo l'atmosfera, c'è il sole, non c'è il sole, piove, non piove, ma l'atmosfera che respiri. Quando tu entri dentro e c'è il sole, o entri dentro e piove. Se siete un po' umorali, no, funziona subito. L'atmosfera, io devo cercare di comprendere che atmosfera, che relazione sta intessendo quel covone di lì, dentro questa condizione atmosferica, con me. E adesso io non vi dico, perché lui non ce lo dice, cioè non ci ha detto, ecco guarda, io quando ho fatto questo covone qua di Fiedo 1891, la realtà mi ha detto questo. No, non funziona così. Io non te lo dico cosa ha detto a me la realtà, perché questa cosa qui è già il permettere alla realtà di continuare a parlare anche se tu non sei lì. Questa è l'altra opera geniale, perché noi quel covone lì manco lo vedremo mai, perché da noi non esistono così. E anche se siamo chiusi dentro in una casa, potete avere il quadro, però quel quadro ha la possibilità di rifarti quella esperienza che io ho vissuto, non è l'esperienza universale, ma io ti dico l'esperienza che io ho vissuto e te la dono, perché anche tu possa lì dentro respirare, perché poi, e qui la luce è ciò che cambia, ti fa vedere i colori, ti fa percepire, pensate anche l'effetto ottico, quello dell'asfalto, che è molto molto banale, quando c'è tanto tanto sole e vedi il tremolio, è quella roba lì, ecco che tremolio è avvenuto nel momento in cui io mi sono messo e passava delle ore en plein air, a cielo aperto, all'aria aperta, perché la devi respirare, la devi sentire con tutto te stesso. Dopo la farai con gli occhi e con la mano, ma in realtà la fai con la mente, col cuore, con l'orecchio, con tutto, la devi respirare. Se beccato anche a volte di quelle insolazioni puari, se anche con la pelata, allora si fa fare, quando sarà un po' più vecchiotto, anche una specie di sgabuzzino con l'ombrellone per riuscire a stare lì e non cuocere sotto il sole, perché questa è l'esperienza di incontro con la realtà. E poi, guardate anche qui, sembra indifferente la cosa, ma quanto stai vicino, quanto stai lontano? Quanto stai vicino, quanto stai lontano? Fa la differenza, anche con le persone. Come si chiama quello di Vucinic, il volo della farfalla? Come diciamo, quei 15 minuti, il circo della farfalla, brava, grazie. Se non l'avete mai visto, però è noto, molto noto, è una modalità di rendere cinematograficamente la storia di questo uomo nato senza braccia e senza gambe, quando Mendy, che è il padre eterno, il direttore di un altro circo, controfigura del padre, con la P maiuscola, si avvicina troppo e quello gli sputa addosso. Quando ti avvicini troppo, c'è la giusta distanza. E pensate quando ci sono le persone che ti si avvicinano troppo, senti il fiato, quel via. O ti toccano sempre. Fic! È quella roba lì, ti mettono le mani addosso. È quella roba lì. E lui la prova. Mi avvicino, mi stanzio, lo prendo di qui, lo prendo di là, perché quella roba lì cambia. perché quel covone lì è sempre il covone oggettivisticamente, ma in realtà mi parla in maniera diversa. Quindi pensate con le persone, se tu la vedi in estate, è in vacanza, è diversa da come quando la vedi sul posto di lavoro, è diversa da quella vedi tanto a un palmo così, o la vedi seguendo la distanza. È tutto questo processo. E poi la neve, perché la neve ha una caratteristica di coprire esaltando, perché da una parte copre, nel senso che tu il covone cominci anche a vederlo un po' di meno, il terreno lo vedi di meno, ma in realtà risalta o evidenzia e rilancia la luce, che è quella cosa che anche quando vai sulla neve ti dà molto più fastidio, perché ce n'è poca, molto meno luce che d'estate. Ma poi, e se non ti metti anche la crema protettiva, te ciampi da quelle strinare, solo che non te ne accorgi. Ecco, quella roba lì, io devo riuscire a quello che la mia pelle percepisce, perché siamo fotosensibili, dovremmo diventare realtà sensibili alla realtà, di cercare di respirare, abitare quello che lì avviene. Ci sono alcuni anche dipinti di Monet dedicati a paesaggi con la neve veramente notevoli, anche questo ve lo lascio perché negli ultimi qui, quindi immaginate anche lui che fa Fred, eh? È il Fao Fred, è che iniziava lì e poi lo completava nel suo studio. No, stava lì e al freddo e al gelo lui abitava, respirava. Ad esempio veniamo a scoprire che se lo quadra da un'altra parte vedi anche lo sfondo delle case, che in queste intenzionalmente un po' si intravedevano, se avete un buon occhio, sono qua, però in base anche a come tu lo prendi fai partecipare anche altro, perché dopo cambia, perché il comune stesso, se ci metti anche le case, cambia. È come in un gruppo, in quanto siamo in 5, poi se ne arrivano 6, 8, e quei 2 o 3 sono bravi, non sono bravi, dicono, non dicono, fanno, non fanno, cambia la dinamica di gruppo. Bravi, quella roba qui cambierà la dinamica di gruppo. Allora provo il covone da solo, con pochi in gruppo, e poi inserisco elementi per capire che cosa succede. Covone, effetto di neve, cielo coperto. A volte lui stesso nei suoi titoli, perché sono suoi, aiuta a capire quello che lui ha vissuto. L'effetto di neve, a voi che effetto fa la neve? È quella roba lì, capite che sta dicendo a te, ma tu quando pensi alla neve che effetto ti fa? Anche solo neve, c'è chi impazzisce, c'è chi non le piace, c'è chi l'effetto neve. E spero che siate ancora un po' bambini, adesso va con cane nel fioco, gnacca trago, ma quando c'è la neve e uscire sotto la neve. È quella roba lì, effetto neve, con il cielo coperto, quindi ci picchia, non c'è il sole, è lì così, e anche si nota anche tutto questo coperto con questo, come dire, marrone, aridità e terreno invernale che emerge rispetto agli altri quadri, intendo dire. Mi fermo su questo covori perché per noi è sufficiente per il discorso che andiamo facendo. Se funziona con i covoni di fieno, adesso proviamolo sulle cose più serie. Perché le cose più serie, proprio perché serie, rischiano di non essere più percepite nella loro originaria sensibilità. Siccome hanno già un sovraccarico di significati, non riesci più a sentirle per quello che sono. E questa è la cattedrale di Rouen. Bella, una gran bella cattedrale. 31 volte, 31 tele ha fatto. 31, cioè che Giulio dice, là là. Ma è perché non ti piace? È perché non sei soddisfatto? Perché non ti è uscito bene? No. No, quindi mi raccomando, ne fate rifare le cose. Ma non perché non vanno bene, ma fatele rifare a distanza di tempo, fatele rifare per far accorgersi di quella roba qua, anche la liturgia con il Natale e la Pasqua lo diciamo sempre, ce lo fa rifare sempre, perché non è mai lo stesso, perché è un altro spazio-tempo, quindi succederà qualcosa di diverso. E lui lo prova così, lo vive così. Quindi consiglio sempre a chi sia antireligione, fai all'inizio dell'anno, soprattutto quelli più piccoletti, disegnami Dio, o disegnami una chiesa, o disegnami l'anima, o disegnami l'amore, o disegnami il mondo, e poi farlo alla fine dell'anno. Tu non diglielo, ma tu faglielo rifare. Se è lo stesso identico disegno, non è successo niente. Un anno in cui è successo nada. Perché tu non hai parlato la sua realtà, perché lui è andato avanti tale quale, uguale non si è innescato nessun processo. Ma se dopo ti disegnerà Dio diversamente, vuol dire che lui è successo qualcosa, perché è cambiato un po'. E quindi in base a come cambia l'atmosfera esteriore e interiore di Monet, salteranno fuori dei quadri diversi. L'ho fatto, la foto è proprio così perché è difficile, non ce la fai a prenderla. Se siete stati a Rouen c'è la piazza davanti, non ce la fai. È per questo che la sceglie Bambucane, perché non puoi inquadrarla tutta, non ce la fai. Adesso forse con i nuovi obiettivi si potrebbe fare, non ce la fai, anche nei suoi quadri non ce la fai a inquadrarla tutta. Allora devi decidere il pezzo da tagliare. Guarda, è interessante. Non ce la fai a prenderla tutta, devi decidere il pezzo da tagliare. Che è un'altra idea rispetto a finito, ho fatto tutta la chiesa tutta intera. Non gli dire, devi decidere che pezzo tagliare perché non ci sta dentro tutto. Chiaro che devi fare una scelta in base a quello che stai vivendo. E qui caspita, abbiamo una capacità impressionante, letteralmente impressionante, di riuscire a ridirci quello che lui lì ha sentito, quello che ha vissuto in questa giornata di sole. Dopo dice anche la facciata ovest, dove da dove la prende, di qua, di là, e qua invece cambia, perché il tramonto, vedete anche le ombre che qua non ci sono, non arriva al portone, qua invece è l'ombra, perché i palazzi di qua quando arriva il sole cominciano a impedire, e qui i colori qui perché dopo, cioè mio proprio che bello, né? Colurle, mio proprio fa niente, ma è l'atmosfera, lo spazio-tempo che gli dà il colore. E qui dal sole diventa bianca lattiginosa e sembra anche un po' più leggerina, qua diventa un po' più ferrigna, un po' più argillosa, e poi così si capisce perché era innamorato della nebbia. Anche Caspar Friedrich abbiamo visto con la nebbia, perché la nebbia che crea un'atmosfera, perché non vedi più definito, ma è goccioline umidità che ti senti addosso, e non vedi più con una visione degli occhi normale, ma è ridefinita. La neve, la nebbia, per questo poi a un certo punto si era innamorato di Londra e ogni volta intanto andava là e faceva i suoi quadri là, perché se vivi sempre dove c'è il sole, non è mai venuto in pianura padana a mia conoscenza a fare dei quadri, però insomma magari gli sarebbe potuto anche piacere un po', perché vedete com'è. E poi qua riesce questa sensazione mattutina, nebbiolina, a sfumare, perché sfumare è il modo migliore per definire la realtà, che è sempre sfumata. Ha sempre delle sfumature, mamma mia, non netto, tratto netto, ma sempre un po' più appunto di passaggio. Qui all'alba gli piaceva molto questo angolo da cui prende quasi sempre da ovest, e qui è un po' più schiacciato ancora, con questa visione che sembra quella di alcuni obiettivi quando ti fanno la fotografia per farci stare dentro tutta curva, che vedete che qua sembra che faccia la curva, in realtà nella foto della cattedrale non c'è nessuna curva, è proprio ta 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 pim. Ma tu, nel tuo modo di vedere, quando ti metti da quella parte lì e lo vedi, in realtà, sapete, noi non vediamo mai l'orizzonte dritto com'è, ma lo vediamo poi che si curva. Vi è chiara quella cosa qui? Anche quando vai al mare è più facile da capire. Non vedi un piatto che va sempre avanti dritto? A un certo punto tu vedi la curva. Ecco, tu noti le curvature della realtà. Questo è non tram lì, ma c'è già una direzione, un abbraccio dentro il quale sei posto. Un avanzare della realtà verso di te, uno schiacciarsi indietro e un prominente avanti. Qui la nebbia accipicchiolina, alcune sono proprio veramente notevoli. O quando per fare i colori hai visto proprio di fronte, va di nuovo a cambiare con questo bruno, armonia in bruno. Ho trovato anche uno che ha preso la briga di metterli insieme tutti. Capite che è una specie di cinema in cui vedi perché cos'è la cattedrale di Rouen? Non è solo un fotogramma, ma sono tutti questi e mille altri ancora. Cos'è la realtà? E come riuscire a permettere alla realtà di a dirsi con tutta la sua profondità, di respirare la carne, il portato di quell'uovo. Ecco, forse è quella roba qua, il portato di quell'uovo. E capite che dipende tantissimo da come lo vivi tu. Se io entro nel cimitero dove è sepolto mio nonno, sento subito e vedo subito una realtà diversa a un altro cimitero in cui non è sepolto mio nonno. C'è niente da fare, è quella roba lì che vuole vedere che cosa succede al mio spirito, che cosa succede al mio dentro. Quindi lui non farà, sì, fa questa roba qui, non fa i soggetti religiosi, ma in realtà fa religione a tutto spiano, religare, tenere insieme, di vedere qual è il legame spirituale che tiene insieme me e la realtà e me. Quando arriva al top di tutto questo processo, quando a un certo punto decide, perché aveva anche un po' di soldini, di costruirsi una bella villa, ma soprattutto di costruirsi un bel giardino. Se lo costruisce proprio lui, studia botanicamente quali fiori e li costruisce in maniera tale che in tutte le stagioni aveva dei luoghi del giardino dove c'erano dei fiori, altri no. E quindi decide anche come metterli in base ai colori, quindi fa tutto perché si appassiona, quindi se siete un po' botanici, viva anche questo. E dentro questo giardinetto si fa costruire anche uno stagno con un ponte giapponese, perché fine 800, inizi 900, è una passione per il Giappone, l'arte orientale che ha attraversato l'Europa, gli artisti in primis. E sempre perché l'arte giapponese ha la capacità nel dialogo pieno vuoto, yin yang, nero bianco, di farti percepire il fremito che lì dentro avviene. Vabbè. Il giardino di Giverny, dove c'era questa sua villa, c'è ancora, e vi farò vedere il giardino com'è adesso. Hanno tentato di tenere tutto, come dire, il più possibile aderente a quando Claude Monet lo viveva, e poi il celeberrimo ponte giapponese con il quale concluderemo. Questo è il giardino, che bellino è, però non è niente di che. Non siamo mica Versailles, non siamo mica giardino, anche tanti dei nostri giardini, o tanti anche potrebbero essere, non dico quasi come. Oh, va bene, questa però è una foto, bella, bella, ma è niente rispetto a quello che sa fare un artista. Certo, anche le foto possono essere di artista, vero, però lì è il mezzo tecnico che è invadente, non comanda solo lui ma è invadente. ma qui adesso io riesco a ritrasformare tutta quella realtà a mio modo. Anche qui deciderà come prenderlo, stare in mezzo al vialetto, girare in parte, quali momenti dell'anno, con quale atmosfera, con quale luce, inquadro o non inquadro gli alberi, do la priorità ai fiori piuttosto che no, provo a far dialogare, perché qui non è solo l'artista che dialoga, ma è la casa, là sullo sfondo dietro, che dialoga, entra in dialogo con gli alberi, i fiori, con la casa, con una tentazione, tentativo di abitare sempre di più il fremito della realtà, percepire il fremito, il respiro, e quindi piano piano abbandonerà sempre di più, già prima, ma abbandonerà sempre di più la nettezza no perché non l'ha mai caratterizzato, però l'identificazione anche abbastanza figurativa per lasciarsi andare verso anche forme molto, molto più spinte in cui le macchie di colore poi dominano. Guardate anche questo, qui siamo nel 1900, guardate 22-24, non abbiamo la data precisa, a volte lo metteva, a volte non la metteva, perché poi nel suo atelier ne teneva bizzeffe, perché dopo mica le faceva per vendere, a volte sì le vendeva, tanto che è famoso, ma tantissime le faceva per lui, se le teneva, e le teneva lì dentro nel suo atelier, perché era, passatemi il termine, la sua meditazione. Non la facevo per altri, ma la facevo per dire il risultato di quello che oggi il mio giardino mi ha detto. Mi sembra interessante, uscite nel giardino, ecco, magari non ditelo ad alta voce, vi mettete lì un po' e dice: che cosa mi ha detto oggi il mio giardino? Ok, fa quel lavoro lì, perché se riesco a imparare ad ascoltare la realtà, a vedere la realtà, la relazione che intrattiene, e qui, capite, l'artista va avanti, aveva avuto anche una malattia agli occhi che gli ha impedito a un certo punto di vedere anche correttamente i colori, poi si è fatta un'operazione, aveva anche degli occhiali speciali, insomma gli avevano raddrizzato un attimino anche il difetto di vista riguardo ai colori, ma qui il rosso, a un certo punto il rosso e il giallo cominceranno insieme anche un po' il verde a dominare, ma il rosso diventerà protagonista acceso, o altrimenti qua capite che qui non hai bisogno di sapere come stava Monet, perché nel guardare quella roba qui riesci a intuire, a abitare quello che gli è successo, che è molto diverso da quello che gli è successo qui. Qua c'è sempre la casa, è sempre il giardino, è sempre il vialetto là, e guardate, cioè questa non la penderei via in casa neanche se mi pagano oro, quella roba qua è lì, ti accorgi, cioè riesci a percepire che cosa lui ha vissuto, ma il meglio, così si capisce anche perché poi l'ininfe è lo stagno, perché è sempre in movimento, non è mai edito, e c'è quella questione curiosissima della rifrazione, quindi con l'acqua e la luce e la modalità con cui l'acqua rimanda, abita, interagisce con la luce, quindi per questo a un certo punto le ninfee che galleggiano sull'acqua diventano un po' il suo mast e il suo centro attorno a cui prova a lavorare. Ritengo però è una scelta molto da Maiolini, quindi non è vero che è meglio questo rispetto all'altro, quindi ho già detto all'inizio che scelgo di non seguire le ninfee, perché mi pare che il lavoro che ha fatto sul ponte giapponese, questo è il ponte giapponese, è proprio il suo, è una foto di come è fatto, ci ha messo sopra anche, se notate qui adesso, dei bastoncini con una specie di pergolato sopra, di una tettoia, perché è diventato a un certo punto maniacale per lui. Dice: per 12 volte nello stesso punto mi sono messo lì in giorni, orari diversi a fare questo ponte. Quindi diventa, come dire, un punto che riesce a catalizzare tanto della sua arte. e non dovrebbe essere difficile, perché è letteralmente un ponte tra una sponda e l'altra, in cui cielo, terra, acqua, natura entrano in un dialogo molto, 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 molto spinto. E quindi la sua idea di riuscire a fare da ponte, leggere il ponte che la realtà fa con me e che io faccio con la realtà, leggere la relazione che trama si realizza, trova figurativamente nel ponte, come per Cézanne nella Saint-Victoire, nel monte, trova in questo oggetto, in questa cosa, in questa realtà, meglio, il suo condensato. E qui, ecco, ne facciamo alcuni. Cos'è la realtà? Allora, potremmo chiamarla natura. Natura, ma è natura quella roba qua. Caos, cosmo, creato, mondo. Ecco, cosa è? Per quelle parole non sono indifferenti. Vedremo che Monet le attraversa tutte. Perché in alcuni momenti la realtà ha una sua pacata armonia e bellezza che ti sorprende. E qua è interessante che è vero che è proprio verde il ponte, ma questo verde diventa un pezzo di legno che è albero trasformato dall'uomo, che ritorna lì, che è in dialogo con tutto questo verde, con l'acqua che è diventata verde, con questo verde che domina dall'albero al manufatto, all'acqua, perché qui respiri il verde. Non so qual è il colore vostro preferito, ma anche questa cosa qui che ci diciamo, entrate in una stanza tutta verde e sentite che cosa vi succede. Dovremmo farlo, ci picchia quella roba qua. Stiamo studiando anche un po' i colori, anche da fare nelle scuole, nelle aule, perché è serio, che colore dare? Perché il colore non è indifferente. Entrare è tutta verde, entrare è tutta viola, è tutta gialla, è tutta rossa, è quella roba lì. Lui lì si sente dentro in un'armonia. Armonia che è un po' più, non dico violenta, però qui è un po' più accesa, c'è ancora, ma qui la luce che arriva e che è diversa rispetto a questa, è molto più sfumata, appunto, più delicata, quando arriva in pieno e batte anche solo sull'acqua, sulle ninfe, sul ponte, accende con delle macchie di colore, di bianco, che cambiano, perché questo ti dà una sensazione, questo te ne dà un'altra, usiamo le sue parole, questo ti dà un'impressione, questa te ne dà un'altra, questa te ne dà un'altra ancora, in cui questi colori più scuri, anche se andiamo a comprendere che in realtà c'è pure luce a sufficienza, perché sul pezzo di corrimano del ponte lì la luce arriva, eppure si è messo in una posizione come quando dobbiamo fare anche noi le foto, che è troppo in piena luce, allora ti devi spostare un attimo, perché altrimenti, e adesso con i cellulari poi anche in off-track, cominci a vedere quando c'è luce a sufficienza o è troppo, e no, allora ti metti in maniera tale c'è luce, ma in realtà riesci comunque a parlare anche pezzi di realtà che altrimenti non si vedrebbero, letteralmente non si vedrebbero. Ma andiamo verso poi i tratti un po' più finali, in cui diventa veramente notevole. Cavolo, qui, perché sappiamo che è un Monet e perché sappiamo che ha un titolo, diciamo, ah cavolo, sì, se poi mi sforzo vedo anche il ponte, è qua, quindi qua siamo arrivati molto vicini, e c'è anche chiaro perché molto vicini, perché se sto indietro, se sto indietro si vedono anche altri pezzi che non riescono a restituirmi l'impressione che io ho avuto, perché qua è una colata lavica di cielo. E uso una colata lavica perché è materica ma di cielo. Guardate che riuscire a capite che è la roba dell'icona, riuscire a visibilizzare l'invisibile, a far vedere l'eterno, è un pezzo di mondo ma è una colata, è densa, carnale, non è stilizzata, tutti belli figurini, c'è tutto il dinamismo e cielo azzurro. Qui c'è una potenza che non, che qua invece è in pacata armonia, per cui invece va con il rosso, in cui ti becco anche il cespuglio dalla parte di qua, e quindi si riesce a immaginare anche la sua posizione, perché vuol dire che lui si trovava qui, e qua ci sono i ciuffettini, poi inizia lo stagno, ci sta quasi per saltare dentro, è lì, e becca nell'inquadratura, taglio, non taglio anche il ponte, sì, no, perché tutti questi apparenti dettagli in realtà poi fanno la sostanza di una percezione. E arriviamo al finale, al gran finale, in cui quando si esercita con questo ponte giapponese e inizia, che roba. Perché tu cosa dici, cosa è quella roba lì? Il soggetto per me non è importante. È l'impressione, cito adesso a memoria, che quella realtà, la relazione con la realtà con me ha stabilito. Qual è l'immagine più vera del ponte giapponese? Questa? O questa? Questa è la domanda che si pone e pone l'arte di Monet. Chi riesce a vederlo meglio questo ponte? E cosa vuol dire vedere questo ponte? Perché qua tu, è chiaro che sei partecipe della natura, notate l'idea della rete, dei fili, delle trame, della traccia, qui diventa addirittura il colore stesso, e filamenti, diventano striature, strisce, o anche questo in cui è il verde che domina, anche qui, accidentaccio, è veramente di una potenza. Quindi io, se dovessi mai avere così tanti soldi da comprarmi, non comprerei Monet, comprerei altri, però se dovessi comprare un Monet, tra questo o questo, dopo non so voi cosa andreste a comprare, ma dove vi sentite abitati o dove vi sentite ospitati? Qui ti rendi, cioè, riesci a renderti conto di quello che lui lì ha vissuto. E poi l'ultimo, che è molto simile, tutti i geni hanno fatto così, avevamo visto con Cézanne, vi ricordate Cézanne quando con la Saint Victoire cominciava dei pezzi di tela a non dipingerli, lasciava degli spazi bianchi, lasciava dei vuoti, perché qua l'ossessione del pieno, seppur ogni volta ogni tanto comincia a fare capolino, ma qua è riempito, qui ancora di più viene lasciato il vuoto. Perché il modo migliore per lasciar parlare la realtà è non saturarla, non riempirla, non riempirtene. Vediamo se riesco a farmi intendere, perché gli asceti e l'ascesi cristiana è tutta quella roba lì. Per non lasciarti saturare dal cibo, dalla bramosia del cibo, te ne astieni per comprendere la grandezza e la bellezza del cibo. Perché proprio perché non lo mangi, proprio perché lo perdi, proprio perché ci rinunci, ti senti addosso tutta la sua potenza. Ecco, quella roba qua deve succedere anche con l'arte, con la visione della realtà. Perché se una visione riempita troppo, in realtà la perdi. In realtà la perdi. Diventa consumistica, diventa inflazionata. Qui il vuoto comincia sempre di più a farsi presente, e qui la trama della realtà è l'albero, il ponte, il rosso, il sangue, la carne, la vita, mettete in dentro tutto quello che avete voglia, che vi abita, stando con Monet dentro, non di fronte, dentro l'atmosfera di questo ponte giapponese in quel momento della sua vita. Chiudo. Forse c'è proprio ragione Monet. Non esistono mai delle cose. E è per questo che ognuno di noi ha un rapporto diverso con le cose. Perché sono sempre realtà che mi parlano. Dagli oggetti, ai francobolli, a un gioco, a una montagna, a una bicicletta, a un pallone. In base alla passione, lì dentro parte un'esperienza di realtà totalmente diversa. Perché io ci sono dentro. In tutto questo lo spazio-tempo è decisivo. È decisivo per la realtà esterna, ma è decisivo anche per me. Perché certo che il comune d'inverno o la cattedrale al tramonto non è uguale a in primavera e all'alba. Ma è chiaro l'esercizio che si sta facendo fare. Cambia fuori, ti pensa come cambia dentro. Perché anche tu, nel tuo spazio-tempo, e noi, non so voi, ma cambiamo, ci modifichiamo molto più rapidamente, velocemente, tante di quelle volte rispetto al tempo fuori. Per questa ragione entriamo dentro la realtà, immergiamoci a un grande atto d'amore, di fede, di fiducia nella realtà, l'arte di Monet. Perché lui ci crede che la realtà sia vivibile, ci vuole entrare dentro. E vuole permettere alla realtà di parlare, a lui di dire alla realtà quello che vive, e da questo incontro provare a fare, non con le parole, ma con le cose, una tela, una porta d'accesso, la porta del paradiso, di nuovo. Beato Angelico, la porta della gloria, lo splendore della gloria, una porta d'accesso alla realtà. Perché se hai una porta d'accesso alla realtà, hai la porta d'accesso alla verità della realtà, allo spirito della realtà, a Dio, diciamocelo col nostro linguaggio. Perché se la vivi spiritualmente, la vivi, perché ne cogli lo spirito. Ci sono tanti modi di viverlo, ma se lì avviene questa, lui la chiama fusione, fai immersione, correlazione, questo legame, beh, allora lì hai visto o hai partecipato, meglio ancora, a quello che la realtà ti ha detto. Bene, mi fermo, perché invece la volta prossima proveremo con un altro tipo molto interessante, René Magritte, a lavorare invece sul nostro occhio e sulla parte misteriosa che avviene nella percezione, ma su questo andremo alla volta prossima. Qui mi fermo e ci fermiamo, così abbiamo la possibilità.